vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
Benvenuti tra i rifiuti, puntata 63, leggermente in ritardo. Ci scusiamo, però fa caldo.
Non vi cacceremo. Quando sorge il sole.
Annuncia in un tweet che diventa virale in meno di un'ora, ma che cosa? Kanye West si candida alla presidenza, punta alla Casa Bianca e Kim sogna appunto la Casa Bianca. Molti si chiedono,
non è Kim Jong-un, però
non è Kim Jong-un, è Kim Kardashian, la moglie di Kanye West. Molti si chiedono se sia sfida vera all'amico Trump, perché ricordiamo che Kanye West aveva sostenuto la campagna elettorale di Trump con tanto di cappellino, maglietta, suonare addirittura a come si chiamano,
raduni,
ai raduni, esatto,
e busette e bottone
repubblicani. E quindi se sia sfida l'amico Trump oppure soltanto un'abile mossa per sottrarre i voti afroamericani a Biden a favore del tycoon. Beh, va bene. Kanye West sfida l'amico Donald Trump. Il rapper, marito di Kim Kardashian, si candida alla Casa Bianca per il 2020. Dopo aver caldeggiato l'idea per anni e ventilato nei mesi scorsi una possibile discesa in campo nel 2024, West scopre le carte cogliendo molti di sorpresa. Perché uno dice, vabbè, lo dice, ma non lo fa, non lo fa, non lo fa. E invece l'ha fatto.
E prima del previsto,
fra. E prima del previsto, con un tweet ai suoi 29 milioni e mezzo di follower, nel giorno dell'indipendenza, il 4 luglio. Dobbiamo realizzare la promessa dell'America fidandoci di Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Corro per la presidenza degli Stati Uniti. Bam! Il cinguettio diventa subito virale con più di 100.000 retweet in un'ora. Ma chi se ne importa? E fra i primi a sostenerlo c'è ovviamente la popolare moglie Kim, che tra l'altro è divertente perché è successo tutto in un giorno. E il giorno prima la moglie è diventata ufficialmente miliardaria. E hanno festeggiato su Twitter, su Instagram chiaramente, e quindi festeggiando la notizia della moglie appena diventata ufficialmente miliardaria, Kanye West ci mette la carta da mille.
Ci manca la ciliegina,
ha detto, beh, aspetta che forse ha troppa visibilità mia moglie, aspetta un attimo, bam, voglio diventare presidente, e tutto diventa, e
anche come investimento magari,
anche come, adesso dice, adesso almeno c'ho un po' di soldini, posso permettermelo, capito, prima non era certissimo. E il primo che si è schierato a favore di questa candidatura è il proprietario della Tesla e non solo, Elon Musk, che si è subito schierato a favore con entusiasmo della candidatura di Kanye West. Aria fresca, libertà, beh, qualcosa di nuovo, di stravagante.
È un'allegra compagnia di miliardari, insomma.
Sì, un'allegra compagnia di miliardari. In tutto questo gli scontenti sono altri due miliardari, Trump e Biden, che si ritrovano tra le mani un Kanye West super social, super pop, che si candida alla Casa Bianca e chissà quanti voti possa prendere un personaggio del genere.
Però ne abbiamo viste un po' di tutti i colori, per cui
ne abbiamo viste tutti i colori, compreso Trump presidente, quindi e chissà quale sarà il suo slogan, perché si era tanto entusiasmato del Make America Great Again che adesso non può usarlo perché è del suo avversario, quindi siamo curiosi.
Dovrà
di sapere,
continuare a scrivere.
Ah sì, vi aggiorneremo.
E rimaniamo con gli Stati Uniti, perché va avanti la protesta negli Stati Uniti e anche le azioni contro le statue, contro i monumenti. Baltimora, corda, urla e applausi in mare la statua di Colombo, un articolo del 6 luglio 2020 del Corriere della Sera. Trump difende il navigatore, preserveremo lo stile di vita USA iniziato nel 1492. Il racconto è del corrispondente dagli Stati Uniti, che dice: a Baltimora un gruppo di attivisti ha festeggiato il 4 luglio buttando a mare la statua di Cristoforo Colombo tra applausi e grida di gioia. Un'azione probabilmente pianificata. Sabato sera un gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo di protesta. Anche qui continuano le marce, i sit-in dopo l'uccisione di George Floyd da parte della polizia. Verso le 21 il cielo si illumina con fuochi d'artificio, il monumento viene imbragato con lunghe funi e poi tirato giù da molte persone con uno strappo secco. Le immagini sembrano arrivare da un paese in rivolta, non dal Pacifico medio. E verrebbe da dire, beh, forse perché arrivano da un paese in rivolta, visto che negli Stati Uniti è in corso proprio un'autentica rivolta che ormai dura da parecchie settimane. Diciamo che il Maryland forse non era così pacifico, comunque non lo è più. Poi appunto vabbè, tutto il discorso della statua, si spezza di netto, piomba a terra, c'è questo racconto un po' drammatico. E dice il giornalista, per molti decenni Colombo aveva messo d'accordo tutti. democratici e repubblicani, modernisti e conservatori. Un'epoca che sembrava travolta da questo sommario regolamento dei conti con la storia, con la S maiuscola, senza fare distinzioni, mescolando gli schiavisti dell'esercito confederato con i presidenti del passato, da Thomas Jefferson a Ulysses Grant fino a Theodore Roosevelt, nel mazzo anche Colombo. Già nel 2017 c'erano stati atti vandalici, mentre nel 2019 fu interrotta la tradizionale cerimonia il 12 ottobre. E quindi diciamo che forse, ecco, non è proprio una cosa così recente, un'idea così balzana, visto che da anni che stava maturando un po' questa riflessione, questa critica sul monumento a Colombo. L'attuale sindaco di Baltimora, dicono, non si è scaldato più di tanto, ha avuto una reazione molto, molto composta. Ha fatto dire al suo portavoce che l'abbattimento della statua di Colombo fa parte di un processo di riesame sul significato di questi monumenti che sta avvenendo a livello nazionale e globale, che è un po' un modo per non prendere posizione, perché non dice né sì né no, dice vabbè, è successo perché sta succedendo. Quindi insomma, grazie sindaco di Baltimora per la riflessione illuminata. Donald Trump invece ovviamente attacca, dice è andato oltre, trasformando la distruzione delle statue pianificata dal fascismo di estrema sinistra.
Sì, questa gli piace anche a Trump.
Di un tema della campagna elettorale. Infatti, questo, aveva dichiarato recentemente, se non sbaglio, una cosa come l'America ha sconfitto il nazismo, ha sconfitto non mi ricordo che cos'altro. Sconfiggeremo la sinistra adesso, quindi appunto.
Sì, la magica, lo spettro che si aggira per l'America. Tra l'altro lì c'è anche un'altra dichiarazione di Trump uguale a quella del nostro Salvini, dove dice che i violenti nelle manifestazioni sono dei mafiosi e le infiltrazioni mafiose nelle parti violente.
Quindi,
un po' come a Mondragone, no? La settimana scorsa, uguale.
Che ci si sposti negli Stati Uniti, però le retoriche alla fine sono più o meno le stesse. E però, ecco, è importante anche quest'ultima frase di Trump che dice: difenderemo, proteggeremo e preserveremo lo stile di vita americano iniziato nel 1492 con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. E io propongo fare questo esercizio, diciamo, di lettura. E quando parlano di queste cose, introdurre la parola genocidio, perché in fondo questo stile di vita americano iniziato nel 1492 è stato anche quello del genocidio, perché se pensiamo a quello che è successo con le popolazioni amerindie del Sud America, con le popolazioni del Nord America, parliamo di sterminio di intere popolazioni, diciamo, native, e, che questo aspetto viene, diciamo, abbastanza sottaciuto da tutti gli articolisti, perché diciamo puntano il dito contro, ecco, l'ignoranza di questi che buttano giù le statue, ma forse questi che buttano giù le statue qualche ragionamento sulla storia se lo sono fatti, ed è proprio per questo che attaccano queste statue come simbolo di un passato che si vuole rimuovere, ma rimuovere nel presente, diciamo, perché non è che sta succedendo così dal nulla, è successo un punto morto ammazzato dalla polizia, che ha innescato una serie di anche riflessioni un po' ulteriori. C'è questo commento di una storica, Gabriella Iraldi, a lato dell'articolo: ma attaccarlo è assurdo, questa è l'espressione, siamo figli della sua storia. E dice: la storia non è come la vorremmo, perché la storia è un lungo cammino di sofferenza ed è sempre qualcosa di più grande e di più complesso. Più grande e più complesso rispetto a cosa non viene detto, però questo è quanto. Su questa grandezza, su questa complessità conviene riflettere bene, soprattutto quando si affronta eventi di purificazione del passato come quelli che in questi giorni riguardano gli eventi distruttivi per i monumenti dedicati a Cristoforo Colombo. E poi prosegue, dice appunto: il genovese Cristoforo Colombo inaugura una storia nuova, consentendo che dopo di lui migrassero dall'Europa dolore, sofferenza, ma anche qualcosa di più profondo, l'idea di libertà. Che vale a spiegare a chi si è visto conquistato, sottomesso, soggiogato, spinto a lavorare nelle miniere, sterminato con le coperte, col vaiolo, insomma tutte queste cose, insomma ci sarebbe da dire, relegato nelle riserve, visto che ancora una parte della popolazione, insomma, nativa di fatto vive in condizione di apartheid nelle riserve, sì, ovviamente con alcune libertà, però appunto anche ricordiamo per esempio il tasso di alcolismo, di carcerazione che c'è fra popolazione nativa americana. Quindi appunto, però, l'idea di libertà, ecco, questa è l'opinione della storica. Poi dice: tutte le città americane, anche quelle che portano il suo nome, sono proiezioni della cultura europea, che Però forse è proprio questo il punto, nel senso il fatto che c'è stata una proiezione che non è successa in maniera indolore o come convivenza pacifica, in maniera forzata, come anche è stata forzata di fatto la migrazione delle popolazioni africane che sono state portate come schiave appunto a lavorare alle piantagioni negli Stati Uniti e anche nel Sud America. E poi prosegue e dice appunto: sono presenti nella cultura europea e i monumenti a lui dedicati rinviano a uomini che all'ombra del suo nome hanno combattuto per la libertà dei loro paesi. E anche questo loro paesi, ripetiamo, erano proprio loro. Poi ci sarebbe da discutere anche cosa significa vivere un paese o esserne comunque parte, in che modo, in che misura ci esista una comunità, ma queste sono altre riflessioni un po' ulteriori. E poi finisce con nulla di nuovo sotto il sole, ma chi oggi ne abbatte il monumento non conosce, non ama la storia e soprattutto ignora completamente di esserne figlio. La conseguenza più grave è che ignorando le cause non si intendono più i caratteri di un presente avviato, così a costruirne nuove ignoranze. E ripeto, parere poi ovviamente personale, però probabilmente chi ha scelto di fare queste cose le riflessioni se le era già fatte, e forse era proprio per il fatto di sentirsi figlio di questa storia fatta di colonialismo, di colonizzazione, schiavismo, ingiustizia, sfruttamento, che ha deciso anche di abbattere le statue degli eroi di questa tradizione, di questa lettura storica.
Arriva i barbari a cavallo, i gado corni par capeo. Se na vai anga che se butta, i gai a fame arretrata, i ga brusa tutto l'impero, scampemo che ne vol magna. Scampemo, scampemo, portemo e vacche, strassi, peoci, gatti e occhi, monte, tutti in barca, vespegni, soccorremo, ste fermi, si no, se ribaltemo, sta buona Luisa, nonostante l'arpena, te trovo una casa, forra in varena, buona Luisa, una casa, se trova stanotte, dormimo, sotto la prova, sta buona, coversi, e il frio che tosse, domani mangiaremo. Poenta e pesce. La barca sta a guna, tirai a rete che a se piena, fa pian Luisa che a se sbrega, vien su Venezia il sol la suga, ma vien Marrubio e i pirati che a nostra orada i sa roba. Quest'calle si è fatta una flotta veloce, cuspini, archi, lance e frecce, spalca e te butta, l'occhio che bolce e capo pirata se chiama doce. E statue, marmi, corone e ori, se roba robata ai greghi, ai mori, piacciamo a vese, ma mi ho paura, con tocco de marmo e me manda in guerra, natti de canni se pieni de schei, e mia Luisa. Agnemmo passioni.
E dagli Stati Uniti, anche un po' grazie a questa canzone, muoviamo nella Laguna Veneta e negli umori del doge serenissimo Luca Zaia, che l'avrete sentito anche voi cari ascoltatori e ascoltatrici, si è svegliato con delle idee, ha detto ma come facciamo,
è un po' arrabbiato
anche lui, un po' arrabbiato. Come il sindaco di Verona qualche settimana fa, anche lui ha detto scusatemi ma sono un po' arrabbiato. Ha detto introduciamo, ha suggerito al ministro Speranza di introdurre cosa? Il TSO anticontagio, della serie appunto robe da matti,
robe da matti.
Caccia ai focolai tra Revi in Piemonte, attività produttive nella Bassa Padana. Questo è un sottotitolo di un articolo dell'Arena del 6 luglio 2020, fra l'altro curioso l'accostamento fra Revi e attività produttive nella Bassa Padana. Effettivamente forse sono tutte e due un po' delle attività che succedono nella Bassa Padana. perché ci sono stati nuovi focolai, sarebbero decine secondo l'articolo, e ci ricordiamo, beh, quello di Mondragone in Campania, con tutto il corollario che è successo, appunto, di anche episodi di razzismo, di caccia allo straniero, quello appunto della Bartolini a Bologna, ma ci sono anche altri nuovi, fra l'altro c'è uno nel Mantovano, un cluster, un grappolo di contagi in alcuni macelli e lumifici in un'area vicino al Po, nei pressi di Doslo, 17 nuovi casi in 5 diversi stabilimenti, 68 dipendenti positivi in tutto, disposte le sanificazioni. Questo è un altro articoletto nella stessa pagina.
Molti nuovi focolai nei macelli, comunque.
Sì, perché anche in Germania c'è stato focolai nel macello. E in realtà, appunto, se in questo articolo ci si concentra un po' sul rave con 400 ragazzi sgomberato dalle forze dell'ordine, fra l'altro sgomberato tra virgolette, che dici, potete anche togliere le virgolette, perché non penso sia stata in maniera consensuale come cosa.
No, non credo.
Ha detto, beh, quando avete finito magari andatevene via. No, sono andati lì a dirgli andatevene via. Quindi si può usare il termine sgomberato anche con i rave. Questo lo diciamo, segnaliamo alla giornalista dell'Arena.
Diciamo, chissà se sono stati sgomberati anche i macelli.
Infatti punto. Il punto è proprio questo, che ci si concentra tanto su i singoli, appunto, quelli che non rispettano le norme, quelli che non vogliono farsi curare, quelli che vanno a fare i rave nei boschi, quando poi in realtà finora abbiamo visto che la maggior parte dei focolai sono attività produttive, quindi gente che viene mandata a lavorare, e quando si registrano dei casi l'attività produttiva cosa fa? Non chiude, ma aspetta, rinvia l'inevitabile chiusura, e si va avanti così, continuano i contagi, e questa sì che è una cosa da pazzi, se vogliamo usare un po' questi termini.
Ma figurati!
E allora siamo in un'acciaieria!
Ma cosa stai dicendo?
In viale del lavoro in ora di punta, non so!
Ma dove pensi di essere? Sei su Radio Stereo!
E siamo sull'Arena del 30 giugno e parliamo di una tentata estorsione particolare. Sexy ricatto al parroco.
A Radio Eustachio si fa caldo.
A Radio Eustachio si fa caldo, c'è caldo. La ragazza aveva incontrato 3 volte il prete per chiedere aiuto e confidarsi. In realtà registrava messaggi e raccoglieva foto con un complice. Questa è una storia un po' particolare, e dopo averlo letto a noi pare che non ci abbiano raccontato tutto.
Qualcosa è stato omesso.
È stato omesso qualche cosa. Comunque inizia così. Dice, lei il 10 giugno gli aveva inviato una serie di messaggi su WhatsApp dicendo di conoscerlo. In realtà per il sacerdote di una parrocchia in Lessinia quel numero era quello di uno sconosciuto, e rispose solo per cortesia. Tranne poi ritrovarsi sotto ricatto proprio per aver dialogato con quella giovane dal viso innocente che gli aveva raccontato di essere in difficoltà, di avere un bimbo di pochi mesi e di essere stata abbandonata dal padre della sua creatura quando aveva appreso che lei era in dolce attesa. Gli ha chiesto il confronto, gli ha chiesto di incontrarla in un posto ben lontano dalla sua parrocchia, non in Lessinia ma in un bar della bassa veronese, solo che era una trappola. Il compagno, anch'egli ventenne, li aveva fotografati, lei aveva conservato i vocali, a un certo punto il tono è cambiato e la giovane ha chiesto 10.000 euro, così, boom, per non raccontare tutto. Anche le confidenze del sacerdote al vescovo e per non divulgare le foto di loro due al bar. Sono stati arrestati entrambi con l'accusa di estorsione. E poi parlano appunto di questo inganno, dove dicono appunto che si sono scambiati, si sono confidati, hanno parlato col prete, anche il prete si è confessato con questa ragazza, gli ha detto addirittura che era già stato tradito da una relazione precedente con una donna. Solo che qua non spiegano niente bene, dicono hanno dialogato, hanno registrato appunto i vocali. Hanno scambiato che cosa? Cioè, come fai a chiedere? Perché gli hai chiesto 10.000 euro a questo prete? Cosa ti ha scritto? Che foto vi siete scambiati? cosa ha fatto? Nel senso, non potete esservi detto: ah no, sto male, aiuto, per piacere, devo confidarmi, mi aiuti padre, ah sì certo, 10 rosari e 2 Ave Maria. Se no non avrebbe avuto da preoccuparsi e non avrebbe avuto motivo di essere ricattato. Quindi la storia è un po' a metà. E cosa succede? Un po' come nei film americani, hanno detto sì, troviamoci e ti porto i soldi, ti lascio la busta in quel punto, non so, sotto il cestino dell'immondizia, però il prete già aveva contattato le forze dell'ordine che gli hanno detto: tu mettici 300 euro invece che 10.000. E alla fine hanno fatto questo scambio, lei si è accorta che erano pochi soldi, si è arrabbiata, è andata via e l'hanno fermata le forze dell'ordine e hanno beccato anche il compagno. Però ecco, questa storia sicuramente è un po' incompleta. Si erano scambiate confidenze e le reciproche fotografie, ma ad ogni contatto lei aggiungeva un particolare per indurre il prete ad aiutarla, e anche il prete aggiungeva un particolare per indurla a confidarsi. Quindi rimane un po' un punto di domanda su questa storia.
E invece torniamo a parlare di movida, droga, forze dell'ordine e monopattini.
I nostri argomenti preferiti.
Eh sì.
La trama base di un romanzo pulp.
Sì.
Mancano i vandali. Ci sono i vandali.
No,
ci sono sempre.
Invece, in qualche... Tra le righe ci sono anche quelli. Beh, ci arriva dalla nostra musa, cioè l'Alessandra Vaccari, questo articolo che... mi è difficile setacciare, temo che dovrò leggerlo tutto perché è bellissimo. Una movida senza regole, la polizia chiude la piazza. Sì, vabbè, si riferisce a sabato scorso, in cui i localini ed esercito a un certo punto hanno come si dice, imbutato, filtrato gli ingressi in piazza Erbe perché c'era troppa maraia. E sentiamo un po': la voglia di divertirsi contrasta con le restrizioni sono in contrasto con la voglia di tornare alla normalità, ma la voglia di divertirsi rischia di trasformarsi in contagio. Forse troppo presto abbiamo fatto finta di non capire che il virus Covid-19 è ancora in circolazione. Forse, cercando di non far andare a rotoli l'economia intera, abbiamo trasformato quella libertà che ci era sembrata un diritto acquisito e l'abbiamo trasformata in una sorta di liberi tutti. Abbracci, assembramenti, piazze e vie si sono riempite di nuovo, soprattutto nel fine settimana, delle mascherine neanche l'ombra, salvo poi farle spuntare dalle tasche o passarsele di nascosto, tra parentesi, sig, l'uno con l'altro all'arrivo di una qualsiasi...
In cerchio all'ombra, nel buio, un gruppo di ragazzi che si passa una mascherina.
Quando? All'arrivo di una qualsiasi divisa. Venerdì sera di controlli. Quella della movida, termine abusato, qua c'è una digressione, la Vaccari si mette anche a difendere anche questo termine movida, termine visto che era nato per caratterizzare il movimento sociale ed artistico diffuso in Spagna dalla fine degli anni 70 con la caduta della dittatura franchista fino ai primi anni 90 e poi è diventato sinonimo di divertimento. La movida a Verona si concentra tra Piazza Erbe, Corso Portaborsari, Piazzetta Sgarzeria, ancor più Via Fama, Corticella Sgarzeria. Dunque, facciamolo insieme, questo piccolo viaggio nella notte. Da una parte centinaia di giovani, dall'altra le divise di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale ed Esercito.
E qua la trama si fa interessante.
Eh sì.
E noi abbiamo già il quadro davanti, la visione.
Sì. Fin dalle 20... una squadra della locale con l'unità cinofila e il cane Pico,
vi ricordate? L'immancabile cane Pico,
che è un amico.
Le avventure del cane Pico, sì, che adesso troveremo con un collega che non vi spoileriamo, tra poco sarà rivelato. L'unità cinofina e il cane Pico sono in Alto San Nazaro, controlli e rinvenimenti di qualche grammo di droga. Poi gli agenti fanno un giro in piazza Pradavalle ai bastioni finché ancora il sole non è calato del tutto, e poi si spostano in riva San Lorenzo, dove i controlli vanno avanti fino ad oltre le 22:30.
Non a fare a movida, non a fare aperitivo.
No, 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 no. Il cane Pico, sempre al lavoro tra i cespugli, due i gruppi di ragazzini controllati, tutti senza precedenti, molti minorenni. Sta andando bene, dice il coordinatore del servizio. Qui la situazione è regolare, vuol dire che i controlli precedenti sono serviti da deterrente e in questo modo anche i cittadini si sentono più tranquilli, si sentono protetti. Ci sono due mondi tra questi popoli di giovani in cerca di socialità, divertimento e talvolta sballo. C'è quello più degradato, quello che popola i giardini di Pradaval piuttosto che Alto San Nazaro, i giardini Baden Powell e i bastioni, quello degli spacciatori, maggioranza stranieri, solita postilla.
Si dica.
Tanti giovanissimi che vendono ai coetanei stupefacente di qualsiasi genere. E c'è il mondo della movida, che di sostanza stupefacente in tasca ne ha gran poca, che magari tende a farsi la sniffata prima di uscire di casa per essere bello carico, ma nella maggior parte dei casi vuole bersi qualche bicchiere in più e assostare per ore ed ore in piazza Erbe.
Perché poi un po' cioè ti fai la pippatina a casa, poi esci, bevi i tuoi gotti al bar,
però va bene, dai,
tranqui, capito?
No, Zex, sì, dice ci sono quelli più e poi ci sono quelli che dice al manco lo fanno a casa loro. Infatti venerdì sera, rullo di tamburi, Obama, il cane antidroga dell'unità cinofila, arrivata apposta da Bologna per i controlli.
Siamo da Washington DC.
Potrebbe essere un caso diplomatico, scatenare un conflitto questa cosa.
No, sinergie tra diversi.
Fosse stata la presidenza scorsa americana, sarebbe finita in tragedia questa.
Obama, l'amico del cane Pico.
Così. Kanye West
sarà il prossimo cane dell'unità cinofila.
Esatto. Infatti venerdì sera Obama, il cane antidroga dell'unità cinofila, arrivata apposta da Bologna per i controlli virgola di droga virgola, ne ha avvertita in alcune zone come piazzetta Monte, dove ha trovato proprio un ragazzo che una canna se la stava fumando e vedendo gli agenti è scappato via sul motorino. Obama ha scoperto anche un altro ragazzo in piazza delle Erbe con qualche grammo di sostanza, faccia terrea di paura, più che altro per le conseguenze.
Sì, se no la faccia era felice.
La giornalista era proprio lì, cioè nel senso.
Deve essere andata in giro con le unità, deve essere fatto proprio.
Proprio embedded.
Che brutta fine per Obama, aveva anche legalizzato a scopo ricreativo.
Mac Records.
E invece adesso sai cosa si ritrova a fare? Te lo ricordi come adesso? Ecco l'ora.
Le vie della movida hanno iniziato a popolarsi verso le 23. Centinaia di giovani che si sono riversati in strada. Nessuno con la mascherina. Nessuno. Da quell'ora in poi è come se Verona non avesse avuto una popolazione dai 40 anni in su. Giovani, giovanissimi, in pellegrinaggio tra un bar e l'altro, tutti con il bicchiere in mano, pronti ad incontrarsi, ad abbracciarsi, a scambiarsi baci. Qualcuno ha sentito parlare di Covid? Non c'è più. Hanno esagerato le risposte, ridendo. Passata mezzanotte, piazza Erbe, sul lato colonna con Leone di San Marco, ormai è zeppa di gente. Tutti assembrati, per dirla come in ordinanza. Tutti vicinissimi, tutti senza mascherina. Il commissario Fabiano Marra, coordinatore del servizio disposto proprio per evitare la violazione delle norme di antiassembramento con il supporto dei cinofili, riflette ancora: chiudere o non chiudere la piazza? Parla con alcuni gestori dei bar, raccomanda di non dare alcol ai minori, di cercare di evitare che la gente beva stando in piedi, ma è come svuotare il mare con un cucchiaino. Alla fine il popolo della notte aumenta ancora, il tasso alcolemico sale e le distanze tra persone diminuiscono. È quasi l'una quando il funzionario decide e chiede il supporto di altre forze in campo. Si chiude l'accesso alla piazza da Santa Anastasia, da Corso Portaborsari, da Piazza dei Signori, da Via Cappello e Mazzini e da Via Pellicciai. Inizia la tiritera di chi in piazza deve assolutamente entrare, con le scuse di ogni genere, come se in piazza ci fosse qualcosa di diverso e di speciale. Sorprende perché i ragazzi, abituati alle code per l'accesso in alcuni locali, si mettono persino in fila in attesa che ci sia il cambio, qualcuno esce e altri entrano, e si va avanti così per alcune ore fino a quando, piano piano, la piazza si svuota. Il bilancio della nottata diventa una riflessione: se il distanziamento sociale è servito assieme al caldo ad arginare i contagi, a breve potremmo avere una temuta ricaduta. Il presidente della regione Luca Zaia ha già annunciato restrizioni da domani. Se tutti avessimo un buon senso maggiore, basterebbe applicazione delle norme che già ci sono, ma come si dice, ci hanno dato un dito, ci siamo presi il braccio e adesso rischiamo di farcelo amputare.
Che articolo, poesia,
sì, brividi, brividi. Però nella pagina seguente una certa A.V.
chissà,
quindi so così, non ne aveva abbastanza. Comunque cioè, arriva un bilancio definitivo molto più dettagliato dal titolo Tra stupefacenti e monopattini. Il bilancio dei controlli delle 5 pattuglie della polizia locale insieme all'unità cinofila dalle 18 all'1 di notte di venerdì ha portato al sequestro di 5 dosi di stupefacenti e all'identificazione di 34 giovani. A Veronetta sono stati tenuti sotto controllo i giardini di Alto San Nazaro, così come tutta l'area sottostante. Fermati 2 cittadini albanesi in possesso di stupefacenti, multati anche per altre violazioni. I controlli sono proseguiti attorno al parco di Castel San Pietro, dove sono state rinvenute dal cane Pico tracce di droga per terra, e infatti alcuni grammi di marijuana erano nascosti nelle vicinanze dell'accesso pedonale. Verifiche anche nella zona di Via Mameli, Lungadige San Giorgio, Riva San Lorenzo, Piazza Arsenale. Se l'è fatta tutta la Vaccari la città. I controlli proseguono a tappeto
in sella Pico.
I controlli proseguono a tappeto in tutta la città e saranno concentrati soprattutto nelle zone nelle serate più a rischio, spiega l'assessore alla sicurezza Daniele Polato. La sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto, per questo continueremo a contrastare lo spaccio e il consumo di droga, mettendo in campo tutte le nostre risorse. Punto. Venerdì sera in via Mazzini sfrecciavano anche i monopattini.
E qui c'è invece un altro grande classico come categoria di ritagli dal cassonetto, lo sgombero dell'occupazione abusiva.
Sempre della Vaccari?
No, perché uno, attenzione, la firma è ro.ma.roma.
Roma.
Un acronimo, boh, vabbè, cosa avrà voluto dire non si sa.
Oppure all'incontrario, Marò.
Questa cosa, questa diciamo, notizia è successa a Bovolone, sopralluogo della polizia locale, in un edificio sfitto di via Paradiso, dove erano stati notati movimenti strani, questo che viene definito un movimento strano. In realtà di strano c'è poco, qualcuno ha occupato una casa che era sfitta per avere un tetto, e inizia, è un po' della stessa scuola, Roma è della stessa scuola di AV, perché inizia con un altro capitolo della saga che vede contrapposti occupanti abusivi e proprietari di case sfitte, che potremmo diciamo un po' dire il bene e il male, è stato scritto ieri mattina in via Paradiso a Bovolone. In una decina di appartamenti, in una palazzina con una dozzina di appartamenti chiusi da circa 15 anni, quindi sfitti da un bel po', si è registrata l'ennesima violazione di domicilio, che è stata scoperta in tempi stretti grazie alle tempestive segnalazioni dei residenti. Chi si intrufola lo fa con la massima circospezione, ci informa Roma, facendo molta attenzione a non farsi notare, chissà perché, visto che poi chiamano le forze dell'ordine. E una volta dentro nasconde ogni segno di effrazione. Ignoti, per non destare sospetto, hanno riabbassato infatti le persiane del pian terreno che avevano forzato per entrare. Hanno dovuto però rompere i vetri di una delle finestre per poi allungare una mano e aprire il serramento. Così facendo, alcuni frammenti sono caduti sull'asfalto e sono state queste tracce da tirare l'attenzione dei passanti, che hanno avvertito i proprietari arrivati ieri mattina.
Perspicaci.
E fra l'altro i proprietari, che in 15 anni non avevano mai combinato nulla di sta casa, però se gli entra qualcuno dico: cazzo, io voglio andare a vedere che cosa fanno, magari me la rovinano. Che c'è anche la foto, è abbastanza fattiscente almeno da fuori. Non è una novità, visto che questi episodi sono ripetuti in passato. Lo stabile è stato anche saccheggiato con razzie di termosifoni e rubinetterie. Questo ci informa appunto l'articolista. Dice: al momento al sopralluogo non sono stati trovati gli occupanti, ma c'erano le loro orme sul pavimento. Un altro che fa capire quanto era poco sporco l'edificio. Effettivamente dopo 15 anni c'era stata polvere alta 2 metri. Un altro indizio è stato rinvenuto a pochi metri: un sacchetto con i resti di un pasto. pensate a che cose pericolose che hanno fatto questi qua. Sono andati lì, hanno mangiato un pasto. Vabbè, appunto, non è stato possibile identificare gli abusivi, quindi continua a rammaricarsi un po' per questo mancato colpaccio. E ieri sono intervenuti sul posto gli agenti del distretto di polizia locale Media Pianura Veronese, che un nome, beh, Media Pianura Veronese, esistono anche gli agenti della Media Pianura Veronese a quanto pare, che hanno effettuato un'ispezione per accertarsi dell'avvenuta infrazione. Quindi tante righe per dire una cosa molto semplice, cioè infatti c'è stata un'occupazione, qualcuno ha chiamato la polizia è arrivata, non ha trovato nessuno, fine, insomma, potevano renderla anche molto più, più facile. I vigili carabinieri raccomandano agli interessati di segnalare prontamente tutte le intrusioni in modo tale che il fenomeno scomparso durante l'emergenza legata al Covid-19 venga monitorato e contrastato. Quindi appunto, finita l'emergenza, che comunque c'è stati sgomberi anche durante l'emergenza, la politica torna a essere ufficialmente quella del tolleranza zero, sgomberiamo tutti, nessuno deve permettersi di occupare una casa. Però è anche vero che tanta gente, ormai sempre più gente, non si potrà più permettere una casa, c'è una crisi economica che sta iniziando e vedremo anche cosa faranno quando ci sarà più gente che occuperà le case.
Dal bollettino parrocchiale di Bovolone ai giornali. E niente, un'altra firma celeberrima del nostro giornale locale, Stefano Lorenzetto, ci regala una intervista a Tullio Santini, che è adesso a capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine.
C'è un po' la fissa comunque Lorenzetto, perché aveva intervistato prima qualcuno di San Patrignano, mi pare, qualcosa del genere.
Sì,
un tema
sì,
che ritorna, ecco.
Vari, sì, così, E vabbè, niente, cosa, insomma, personaggio appunto, da Basabanchi all'ONU. Ma vediamo un po' questo personaggio, che a quanto pare comunque si è fatto le sue esperienze nell'ONU, rischiandosela talvolta, a quanto pare, a quanto dice, un soggetto comunque così, particolare. Ogni tanto torna a Bovolone, dove è cresciuto. Lì abitano il padre Giorgio, che aveva un negozio di abbigliamento in paese, e la madre Adriana, e anche una figlia, manager di Intimissimi, la moglie Laura, originaria di Bovolone, socia di un'azienda per la coltivazione del tabacco, che dal 2017 si dedica al figlio Artyom, 10 anni.
La storia della famiglia praticamente,
sì, tutto che... l'albero genealogico.
Sì, ma sì, abbiamo tagliato perché sennò andava ancora indietro. Era. E questo figlio che hanno adottato in Siberia, e dice Tullio, gli parlo in russo e lui mi risponde in italiano o in dialetto veronese.
Allora parla in dialetto.
Io chiamerei un esorcista se fossi lui.
E vabbè, era uno studente, è stato uno studente modello, maturità scientifica c'era con 60 su 60, laurea in scienze politiche alla Cattolica di Milano con 110 lode, fra i migliori allievi del compianto professor Gianfranco Miglio, preside della facoltà e, come lo saprete già tutti e tutte, ideologo della Lega di Umberto Bossi. E
così.
Vabbè, poi altre cose così. Vabbè, gli dice Lorenzetto, certo che ne ha viste di tragedie, Non lo nego, risponde. Però ho conosciuto anche Natalie Glebova, modella canadese di origine.
Così ce l'ha sul curriculum. Sì. Se devo fare
il bilancio della mia vita, ho visto tragedie, ho conosciuto una modella.
Ho visto Guerre e Miss Universo del 2005. 1,80 m senza la corona.
Ma è testuale questa cosa?
Sì.
Ho visto Guerre e Miss Universo.
E Miss Universo del 2005, appunto 1,80 m senza la corona, che mi ha ringraziato per il lavoro dell'UNICEF del suo paese natale. E l'attrice Angelina Jolie, ambasciatrice di buona volontà dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Che pare le abbia confidato che vuole la pace nel mondo.
Sì. Si è venuta fuori un atto di coraggio.
A sorpresa.
Poi, per carità, mi sono anche ritrovato coinvolto in un paio di colpi di stato falliti, ho ricevuto minacce di morte, ho rischiato 2 volte una brutta fine per la malaria. Noi della bassa abbiamo una sintonia atavica con le zanzare.
Cosa? Quindi la presa nella bassa veronese la malaria.
Questo non lo dice, però sospettiamo.
No, dice che era negli Stati Uniti, però non era riuscito a curarsi ed è dovuto curarsi in Burundi contro la malaria.
Cioè, malato negli Stati Uniti, è andato in Burundi per farsi curare.
È il primo caso di questo genere.
Sì. Come arrivò al giornalismo? Merito del parroco di Bovolone, Don Graziello Martinelli. Il curato Don Emanuele Previdi era stato trasferito ad Esenzano e nessuno poteva occuparsi del bollettino Vita Parrocchiale. Così l'incombenza fu passata a me. Articoli, titolazione, correzione di bozze, una palestra. Don Previdi purtroppo è scomparso prematuramente, mentre Don Martinello dice, vabbè,
particolare inutile prematuramente a 97 anni.
Ha lavorato in qualche giornale?
No.
Un paio di stage all'Arena.
Non conta quello.
E al Sole 24 Ore. Un periodo come redattore di Nigrizia.
A tutte le ha fatte, insomma.
E poi gli chiede, niente avvenire. E cosa ha imparato? Risposta, come gira il mondo.
Come gira male.
Gira bene, male, così. Vabbè, altre cose. In che cosa consiste il suo attuale ruolo all'UNODC, che ricordiamo è la sezione l'ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine? Combatto la droga e il crimine organizzato transnazionale. Pacca di.
Mica cazzi.
In concreto, pensi che Myanmar, ex Birmania, è il secondo produttore mondiale di oppio, l'unico così, eh? L'UNODC ha già convinto 1100 famiglie a riconvertirsi dalle piantagioni di oppio a quelle di caffè. Adesso stiamo impegnati a stroncare il fiorente traffico delle droghe sintetiche, metanfetamine terrificanti come l'ICE e la IABA. I precursori chimici per fabbricarle arrivano per lo più da Cina e India. È un mercato clandestino che in Indocina vale dai 30 ai 60 miliardi di dollari, quanto il PIL del Libano o della Slovenia. Lo sappiamo. E come cazzo vi è lavata? Qualcuno che chiedeva. Ma contro il crimine che può fare? Non mi pare che giri armato.
Un'osservazione perspicace.
I metodi per contrastare corruzione, terrorismo, tratta delle persone, traffico di migranti sono molteplici. Per esempio abbiamo messo a punto un programma per il controllo dei container.
Però la pistola non ce l'ha.
Però la pistola non ce l'ha.
Allora cosa vuoi fare?
Il suo maestro Miglio, 2 anni prima di morire, mi pronosticò, dice Lorenzetto, il destino dell'Europa è di rivivere le invasioni barbariche. L'Europa, risponde, sembra subire la storia più che esserne il motore. Vabbè, altro che lasciamo alla lettura dei più curiosi.
Beh, io spero fortemente che Lorenzetto usi un sistema di scrittura automatica, tipo quei tipi sperimentatori che ritagliavano delle frasi, li mettevano in un sacchetto e tiravano fuori, perché non mi spiego come faccia a mettere assieme tante cose così diverse e slegate fra loro.
Un programma di frasi precompilate che vanno a incastrarsi tra loro per formare le domande, probabilmente anche le risposte, così direttamente.
È un dadaista del giornalismo.
E ringraziamo il nostro angelo custode
radiofonico, che ci ascolta da lontano
e ci dice di alzare i toni.
Cambiamo toni, parliamo di uno sventurato a cui vanno i nostri, la nostra vicinanza, che però insomma è stato un attimo un po' sprovveduto. Legnago ruba sul pick up del municipio davanti ai vigili. E niente, c'è questo 26enne che è stato beccato davanti alla sede dei vigili prendere qualcosa dal furgone del municipio, della manutenzione di non so che cosa, e il fatto che c'era un nessuno se n'era accorto tranne un abitante che si è messo a filmarlo e
il solito abitante che filma, che farebbe meglio starsene in casa a filmarsi i piedi,
il delatore che gli ha anche gridato dietro e
non detto, pago no,
rimetti a posto la refurtiva, e questo se n'è andato in bicicletta
e poteva finire lì
se non che cioè, già hai fatto la cosa, insomma, l'hai fatto davanti alla sede dei vigili, grande, però
ti sei assunto i tuoi rischi,
esatto. Così la tachicardia si abbassa e basta, insomma. E invece ritorna sul luogo del crimine e entra proprio nella sede dei vigili perché a quanto pare doveva ritirare un cellulare che aveva perso e qualcuno l'aveva portato ai vigili per restituirlo al suo proprietario, cioè lui, però insomma, diciamo, marcata, il fatto è che in quel momento si è imbattuto nel dipendente del municipio che era stato intanto avvisato dal testimone su quanto era appena accaduto. Il giovane, messo alle strette, ha iniziato a dare in escandescenze senza smettere un istante di urlare. Le sue grida hanno attirato in strada il vice commissario Franco Adami, che l'ha bloccato e posto subito in stato di fermo visto che era privo di documenti. Una volta identificato, grazie alla collaborazione del gabinetto scientifico dell'arma per EHEM, stavolta meno male perlomeno non fanno il nome e cognome, già sottoposto all'obbligo di firma è scattata la denuncia. Da dire, ci dispiace, però amico mio,
anche tu la macchina dei vigili, però
Il volume!
E
siamo verso la fine, anzi siamo quasi alla fine fondamentalmente di questa 63esima puntata di Benvenuti Tre Rifiuti, e abbiamo ancora in mano l'arena del 30 giugno che ci parla di un problema di Legnago, che anzi no, di Legnago, di una frazione di Legnago che ha coinvolto i residenti, i cittadini, sono tutti molto accorati intorno a questa discussione. Degrado al cimitero di Vangadizza. E l'indice puntato sull'erba alta, sui fili delle lampade votive che affiorano tra le tombe e su una sepoltura scoperta. Così, cioè, l'hanno presa alla leggera. Una sepoltura lasciata vuota e a cielo aperto, ma anche sentieri tra le tombe invasi dall'erba e fili delle lampade votive che rischiano di far cadere le persone. Tutti elementi di un degrado che da qualche tempo creano disagi ai cittadini che fanno visita ai loro cari defunti nel cimitero di Vangadizza di Legnago, che serve anche la vicina frazione di Vigo.
Va detto.
Va detto. È quanto accaduto sabato scorso a Gianfranco Zuccolo, residente di Vangadizza, il quale, recandosi sulla tomba della suocera, ha constatato che a 2 mesi di distanza, nello spazio a fianco a quello occupato dalla salma della madre di sua moglie, chiaramente la suocera, era ancora presente una buca profonda una trentina di centimetri. C'è la foto. L'avvallamento è stato lasciato scoperto dagli addetti al cimitero anche dopo aver ricollocato il corpo riesumato in uno dei loculi verticali dell'area. Tale situazione evidenzia, l'ex presidente della polisportiva, crea un potenziale pericolo, visto che pure mia moglie, mentre era intenta a sistemare i fiori sulla tomba della madre, indietreggiando ha rischiato di cadere nella buca, cioè di cadere nella fossa, di cadere nella tomba che non avevano avuto voglia di coprire.
C'è un po' il risvolto horror di questo.
Sì,
articolo.
Veramente
non porta bene.
È un articolo pulp dell'Arena. La buca poteva essere benissimo ricoperta con ulteriore terreno, invece non l'hanno mica fatto. E niente, poi parlano di questi sentieri tra le tombe lasciati incolti con l'erba alta mila metri, e non riesci, una giungla, fili scoperti che dicono neanche tanto per la scossa, perché accende le lucettine, illumini, quindi non è che prendi la scossa, però inciampi, cadi e ti fai male. E vabbè, degrado al cimitero di Vangadizza. E poi abbiamo l'ultimo articolo che ci ha fatto un po' emozionare dal titolo, che non avevamo così da un po', ed è questo. Un camion carico di prosciutti si rovescia e blocca Peschiera. Il dramma.
E dite, avete davanti agli occhi le fette di prosciutto? No, ce l'abbiamo davanti alla macchina, non
riusciamo
a passare.
Ce l'abbiamo tutte quante a Peschiera, cioè è tutto quanto a Peschiera. Il camion si era immesso verso Milano e si è ribaltato, sono volati in strada centinaia di prosciutti, la viabilità di Peschiera bloccata, esplosa, impazzita, causa prosciutti in strada, ma per fortuna l'autista è rimasto illeso e recuperata tutta la merce. Quella, uno dice, minchia, passavi di lì, becchi un prosciutto, parti, alle, capito, dici tanto, e invece no, sono riuscito a recuperare tutta la merce. E niente, magari qualche fortunato è riuscito a portarsi a casa un prosciutto in questo caos che coinvolto Peschiera.
Però a quanto pare invece ha recuperato tutto.
Ha recuperato tutto, perché sono confezioni comunque sotto vuoto, tutte confezionate bene, e sono riuscito a salvarla. Non era,
c'è, poi col
che c'è da dire, ci sono posti dove piovono polpette e a Peschiera piovono prosciutti.
Prosciutti. E questo era l'ultimo articolo della puntata, numero 63.
It'll make it okay. makes it go away. Oh, I don't know, I don't know, oh, where to begin when we're North American, but in the end make the same mistakes all over again.
Ciao ciao.
Ciao ciao.
Alla prossima.
Che è la 64.
Quanto pare.
New York's the only place we're keeping them off the streets.